Eccoci qua, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Come si abbina il cibo all'arte? Tante volte lo si fa con iniziative nei musei, in questo caso è diverso il punto di vista.
Sì, oggi con WayStation vogliamo approfondire un po' questo rapporto molto stretto e storico tra il cibo e l'arte, portandovi a Brescia, dove il 24 di gennaio a Palazzo Martinengo si inaugura una mostra sul tema. Con noi c'è il curatore Davide Dotti, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a voi.
È facile trovare quadri dove o sono dipinte opere mangerecce oppure persone che mangiano, perché è una parte troppo importante della nostra vita perché non entri nell'arte.
C'è tutto un filone della pittura italiana dedicato alla rappresentazione del cibo ed è appunto il fil rouge che unisce le 100 opere che saranno presenti in Palazzo Martinengo. I pittori, a partire specialmente dalla fine del Cinquecento, con la nascita del genere della natura morta italiana, ad opera di Caravaggio con la famosa canestra, hanno sempre più fatto diventare protagonista il cibo delle loro rappresentazioni pittoriche. Cibo che vuol dire frutta, verdura, pesci, crostacei, cacciagione, carni, salumi, formaggi, vino, dolci di cuore, insomma di tutto e di più. E qual è il motivo? I committenti dei pittori erano ricchi nobili che amavano banchettare, che avevano a disposizione cibo dei ricchi. Di conseguenza nelle loro sale da pranzo di questi meravigliosi palazzi romani, napoletani o senesi anche, volevano banchettare osservando le pareti dipinti che presentassero i cibi che erano presenti nelle loro tavole, quale manifestazione tangibile del loro potere e della loro ricchezza.
Ecco, ma mi corregga se sbaglio ovviamente, ma la prima manifestazione artistica del cibo nei quadri avviene con quello che si suol dire essere la natura morta, oppure c'è qualcosa ancora indietro nel tempo?
Sì, in precedenza non abbiamo delle testimonianze pittoriche, cioè dipinti, ma abbiamo degli affreschi e possiamo retrocedere negli anni fino all'epoca degli imperatori romani, quando nelle ville, nelle stanze dedicate agli ospiti, venivano offerti gli xenia, che erano dei doni culinari, frutta, verdura, dei piccoli sfiziosi spuntini. E i pittori rappresentavano in queste stanze dedicate agli ospiti proprio questi xenia, questi doni del padrone di casa. Ecco quindi che negli affreschi di Pompei, ma anche di Ercolano, troviamo questi cibi immortalati per la prima volta, quindi ecco il primo contatto tra cibo e arte, e delle rarissime testimonianze che sono oggi ancora conservate, per esempio nel Museo Archeologico di Napoli, e che sono e che sorprendono per il naturalismo, per la realtà con cui il pittore ritrae i cibi.
Ma quello che si vede ritratto davvero lo avranno mangiato? Ci serve anche, come succede spesso per i quadri, per ricostruire quella che era la realtà?
E sì, perché i cibi, specialmente nella pittura barocca del Seicento, sono confrontabili con tutta una serie di trattati, di libri di cucina che sono giunti appunto fino ai nostri giorni. Di conseguenza, facendo un raffronto tra ciò che il dipinto rappresenta e questi trattati, che contengono per esempio delle incisioni, vediamo un'assoluta corrispondenza tra la carta stampata e l'olio su tela. Di conseguenza i pittori, che erano poi pittori naturalisti, quindi dipingevano ciò che avevano dinanzi agli occhi, hanno ritratto i cibi con il massimo grado di fedeltà, al punto da dissimulare le qualità tattili dei cibi e da suggerirne quasi il profumo e l'aroma.
Beh, qui si va dal 600 fino a Warhol, c'è parecchia differenza, devo dire.
Certo, è stata una scelta mia e del comitato scientifico proprio perché nel Novecento, con le avanguardie, poi anche con la pop art, il rapporto tra arte e cibo cambia radicalmente. Il cibo quindi non viene più ritratto in maniera naturalistica, ma assume le nuove forme del cubismo, dell'astrattismo, e fino ad arrivare al grande Andy Warhol con la pop art, dove il cibo, per esempio nella Campbell Soup, diviene elemento industriale. Warhol è questo che vuole denunciare. Quindi con rivoluzione industriale abbiamo le lattine di zuppa, abbiamo questa nuova bevanda dolciastra scura con le bollicine, che è la Coca-Cola, che sarà presente in mostra. E il cibo contiene anche dei significati molto profondi che gli artisti interpretano e ci vogliono trasmettere.
Bene, il cibo nell'arte, questo appuntamento ricordiamolo dal 24 di gennaio fino al 14 giugno 2015 a Palazzo Martinengo di Brescia. Con l'invito di Y Station a farsi un giro e andare a scoprire questa interessante esposizione. Grazie a Davide Dotti per essere stato con noi e in bocca al lupo per il tutto.
Grazie, buongiorno.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È uno dei grandi vini italiani che però vuol fare l'originale, è molto diverso nella vinificazione rispetto agli altri e soprattutto a tempi diversi.
Sì, stiamo parlando dell'Amarone della Valpolicella, con cui vogliamo iniziare il 2015 del vino con Y Station, andandone un po' a scoprire aneddoti, curiosità dell'appassimento del ciclo appunto produttivo. Lo facciamo in compagnia di Marilisa Allegrini. Buongiorno e bentornata su Y Station.
Buongiorno a tutti.
Dunque, dicevo che vuole fare un po' l'originale, perché mentre le uve per il Chianti, per altri vini, sono già state trattate, il vino è nelle botti, per quanto riguarda l'Amarone le cose vanno molto diverse.
Sì, infatti quando il vino nelle altre zone è già vinificato, è già in barrique, invece è il momento in cui noi cominciamo a vinificarlo. Il risultato finale è che è un vino da un certo punto di vista straordinario, sia per gli aspetti organolettici, ma anche proprio per il metodo di produzione, e che è appunto quello dell'appassimento. E cosa intendiamo per questo? Intendiamo che al momento della vendemmia si va nel vigneto, si scelgono le uve migliori, che vengono messe in piccole cassette, e queste cassette vengono posizionate in locali arieggiati, nel senso che devono avere delle grandi finestre, perché se fuori ci sono le condizioni climatiche ideali possiamo sfruttare la ventilazione naturale. Se invece la temperatura o l'umidità non ci aiuta, perché la stagione può essere piovosa e siamo al nord dell'Italia, quindi ci possono essere piogge, ci può essere umidità, se riusciamo a condizionare e quindi a creare un ambiente ideale per questa fase così delicata, che si chiama appunto appassimento, e che prevede che le uve perdano durante questa fase circa dal 40 al 50% del loro peso originario.
Ecco, ricordiamolo anche ai nostri radioascoltatori che questo processo a suo tempo nacque praticamente per caso. Oggi ovviamente si è evoluto, la tecnica vi è stata di utile supporto e consente di produrre vini straordinari apprezzati a livello mondiale.
Allora, la tecnica nasce per produrre un vino dolce. È una tecnica che ha molti anni di storia, perché ne parlavano già i romani del ricciotto, mentre l'Amarone è una scoperta recente, infatti è un vino che ha 60-70 anni, perché quando succedeva che le uve non avevano raggiunto una maturazione zuccherina sufficiente, durante la fermentazione tutti gli zuccheri venivano trasformati in alcol, e quindi il vino non era più dolce ma era secco. E questo è, in questo senso, è un vino che nasce per caso, però alla fine sappiamo che niente nasce per caso, e soprattutto il successo di un vino così è proprio dovuto al fatto che questo appassimento, durante la fase di appassimento, l'uva che è la corvina, è l'unica varietà che migliora gli aspetti organolettici durante un processo delicato come quello dell'appassimento, che a noi piace definire in modo tecnico, ma anche in modo romantico, secondo me, letargo attivo. Perché? Perché lo definiamo così? Perché noi pensiamo che le uve perdano solo peso e quindi l'acqua evapori dall'acino, ma in realtà c'è una profonda trasformazione chimica dei componenti dell'acino. Il risultato finale è questo aroma particolare che sa di frutta passita, sa di frutta matura, senza mai scadere troppo nell'ossidativo, ma mantenendo questa fruttosità, che però non è più il frutto fresco, ma è il frutto maturo, proprio perché utilizziamo queste uve passite.
Beh, chi non conosce l'Amarone farà bene oggi ad uscire e andarne a comprare una bottiglia, perché non si può stare senza averlo assaggiato almeno una volta. È un vino comunque potente, bello forte.
Allora, secondo me chi non conosce l'Amarone deve andarselo ad acquistare, non solo perché appunto c'è questa personalità molto molto caratteristica e questa individualità, ma è anche perché è un vino che nel tempo migliora molto, e comprarsi adesso una vecchia annata di Amarone sarebbe molto oneroso, e quindi è meglio comprarsene qualche bottiglia, una assaggiarla subito e un'altra conservarla nel tempo, proprio perché la longevità che questo vino ha e le espressioni quando poi la bottiglia matura sono veramente molto interessanti. Il successo che questo vino sta avendo in questi ultimi anni è proprio dettato dal fatto che l'espressione aromatica, l'intensità e la personalità del vino è apprezzata sia dai mercati storici, dai mercati tradizionali, quindi dai mercati maturi, sia da chi approccia il vino. I giovani capiscono l'Amarone immediatamente, come pure lo capiscono i mercati meno maturi, e quindi gli abbinamenti gastronomici di un vino come questo si prestano moltissimo anche per persone che tradizionalmente non sanno abbinare bene il vino, diciamo.
Bene, noi oggi poi tra l'altro ci siamo soffermati a lungo sul rapporto tra l'arte e il gusto, e quindi il vino, e i vostri sono anche protagonisti negli spazi dell'Ermitage di San Pietroburgo, uno dei musei più belli al mondo e anche il più grande. Quindi su questa scia non abbiamo ulteriore tempo per approfondire, ma ci lasciamo appunto sorseggiando un calice di Amarone della Valpolicella. Grazie a Marilisa Allegrini per essere stata con noi e buon vino.
Grazie a tutti quanti gli ascoltatori, e sappiate che un'esperienza bellissima è anche di venire a vedere i fruttari, che da settembre a gennaio sono appunto si trovano queste uve passite, che sono è molto interessante, un processo molto interessante anche da vedere. Quindi per chi ama il vino, la Valpolicella può diventare una tappa interessante. Grazie di cuore.
A lei buona giornata.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Un modo diverso di passare il sabato, al di là della solita pizza, può essere quello di andare a teatro nei musei, ma senti te, e mangiare anche.
Sì, anche a cena, perché la Fondazione Musei Senesi propone, in particolar modo questa sera, un secondo appuntamento di questa rassegna all'interno dei Musei delle Crete. Stasera è la volta delle serre di Laporano, con l'antica Grancia protagonista, con uno spettacolo molto interessante che ci va a proporre Elisa Brutini della Fondazione Musei Senesi. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Vi aspettiamo questa sera al Museo delle Serre di Laporano, in un contesto unico, un'antica grancia dell'ospedale di Santa Maria della Scala, che ospita il Museo dell'Olio, e una documentazione appunto sulla storia delle grance nel territorio di Siena. L'appuntamento è quello del teatro e cena al museo, è il secondo di questa seconda edizione, con uno spettacolo intitolato non a caso Storie d'olio e d'olivi, per la regia e la sceneggiatura di Massimo Schuster. Quest'anno addirittura gli spettacoli organizzati all'interno di questa rassegna, che trova la direzione artistica nella compagnia teatrale La Lut, che ha una residenza presso il Teatrino delle Serre di Laporano e che collabora con il promotore dell'iniziativa, la cooperativa Lago d'Arte, insieme a tutti i comuni delle crisi, vuole proprio cercare un'interpretazione delle collezioni delle sedi museali attraverso degli spettacoli scelti o realizzati ad hoc sul tema e le peculiarità di quello stesso museo. Quindi lo spettacolo di Schuster che avrà inizio alle ore 20 e che sarà poi seguito dalla scena di cui vi racconterò tra poco, è dedicato alle civiltà dell'Ulivo, una storia che dal passato più antico a quello recente ci racconta come questo albero, da simbolo della pace a vero e proprio simbolo anche dei nostri paesaggi toscani, può essere visto e riletto con un intreccio di storie di popoli intorno a sé.
Ecco, questo appunto è l'aspetto teatrale interessante, perché bene o male si tratta di rappresentazioni teatrali uniche, oserei dire, non è che si vede lo spettacolo che poi si può rivedere in qualche altro teatro della provincia. E a questo si abbina anche poi una cena ad hoc.
Sì, infatti, volontà degli organizzatori del progetto, anche nostra di Fondazione Musei Senesi, è quella di raccontare il nostro territorio attraverso tutte le sue eccellenze. Ovviamente passiamo anche dalla tavola. Stasera potrete infatti assaggiare, subito dopo lo spettacolo, una cena a base di olio nuovo, con una selezione di bruschette con verdure di stagione, un'insalatina tiepida d'orzo con carciofi e finocchiona, così vi faccio venire un po' d'acquolina in bocca, zuppetta di miglia con lenticchie rosse, crostone al finocchio gratinato con olio nuovo, torta di mele e cannella con crema, il tutto a cura degli chef della bottega di Stignano. Quindi un modo per raccontare non soltanto gli aspetti culturali espressi da un museo, da una compagnia teatrale e da un borgo splendido come quello di Serre di Caponano, ma anche le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.
Ecco, mi avevi detto in apertura che questo è il secondo appuntamento della seconda rassegna, quindi è possibile fare anche una considerazione su quello che è stato il riscontro da parte del pubblico tra lo scorso anno e questo, di questa particolarità, ecco, di venire al teatro in un contesto inedito come quello di un museo e poi di mettersi anche a tavola, quindi circondati da opere d'arte. Noi in questa puntata oggi di Y Station abbiamo giocato molto intorno al rapporto tra l'arte e il gusto, quindi dal tuo punto di vista cosa rappresenta questo aspetto?
Allora, già nel passato, anche grazie a iniziative delle diverse soprintendenze, l'azienda di promozione turistica, sono state più volte realizzate degli esperimenti di contatto tra l'enogastronomia e le opere d'arte, spesso con molto successo. Nel caso della nostra iniziativa, che si svolge nei Musei delle Crete, nello specifico, quest'anno stiamo oggettivamente prendendo atto di un aumento notevole delle presenze, anche se l'anno scorso è già successo, anche perché l'iniziativa di teatro e cena al museo corre in parallelo a quella di teatro a chilometro zero, quindi anche qui un rimando simbolico alle filiere corte, per così dire, ma nel caso delle compagnie teatrali locali. Infatti teatro a chilometro zero, che più o meno si alterna nel calendario da qui a maggio, con una serie di spettacoli all'interno del Teatrino delle Serre, del Teatrino Gori Martini, e ha appunto la direzione artistica sempre della Compagnia La Lut e la promozione della Compagnia La Godarte, che ha progettato tutta la rassegna, vuole offrire un'ulteriore occasione di incontro anche per le comunità locali, che possono in questo modo andare alla scoperta dei piccoli borghi, di un gioiello come quello del Teatrino Gori del Settecento, meno conosciuto, e poi rimandare all'incontro con il museo. Il museo, che di solito è un qualcosa che crea una soglia di diffidenza anche nei confronti, forse soprattutto di un pubblico più giovane, ma che in questo modo vuole proporsi con un aspetto nuovo, rendendo anche vive le collezioni che ospita e raccontando qualcosa di più, non solo sui dipinti o sugli oggetti che vi sono conservati, ma di tutte le storie di quelle persone che hanno contribuito alla loro creazione, alla loro conservazione, e che sono le uniche che oggi, come spettatori, come visitatori, possono continuare a mantenerle vive. E in questo senso il teatro e cena al museo vuole proprio cercare un connubio tra i diversi aspetti di una cultura che va pensata anche come una manifestazione sì articolata in multiforme ma sostanzialmente unica, che racconta la nostra storia, la nostra cultura.
Bene, allora l'appuntamento è per questa sera alle ore 20 al Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio delle Serre di Rapolano con teatro, museo e cena. Poi segnatevi fin da ora le prossime date, il 21 febbraio, il 21 marzo e poi a seguire fino al 20 giugno. Grazie per essere stata con noi, Adelisa Bruttini, e buona serata.
Grazie a voi e buon divertimento. Se foste interessati a partecipare, sono pochissimi ormai posti rimasti per stasera, ma provate a contattare il numero 0577 70 50 55 per prenotazioni. La cena comprensiva dello spettacolo ha un costo di 25 euro, 18 per i bambini fra i 6 e gli 11 anni. E il tutto è comprensivo di una visita guidata all'interno del museo. Vi aspettiamo.
Grazie, ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
L'altro giorno in libreria, guardando le varie proposte, ho visto Storie e sapori segreti della storia. Siccome a me affascina tanto abbinare quello che è successo in passato a quello che mangiavano, devo dire che sono particolarmente contenta dell'ospite di oggi.
Eh sì, parliamo dell'Appetito dell'Imperatore, l'ultimo libro edito da Mondadori, opera di Franco Cardini, che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Raccontiamo in pillole quello che si trova all'interno di queste pagine.
Sì, ma è un libro scritto per divertimento e anche in omaggio, e del resto li nomino e li ringrazio, a tantissimi amici, alcuni illustri, altri amici personali, eccetera, i quali mi hanno accompagnato, perché la nostra vita è fatta di tante cose, fra cui è fatta anche di moltissimi pranzi e cene, molto di più di quanto non pensiamo. Non alludo a quelli quotidiani che facciamo per sopravvivere, ma a quelli un po' speciali, che sono molto comuni, soprattutto quando si fanno certi mestieri, e il mio, il mestiere dell'insegnante, insomma, di quello che collabora con i giornali, eccetera, è uno di questi mestieri. È una raccolta di novelle, di più che novelle direi di storie ispirate alla storia con l'S maiuscola, ma spesso con delle licenze. Sono un po' piccoli romanzi storici, anzi confesso che in questa ventina di novelle che ho messo, di storie che ho messo insieme, che vanno da un episodio della vita, anzi della morte, di San Francesco in punto di morte desiderò assaggiare certi dolci che gli preparava una sua devota romana, e da qui si prende l'avvio per una storia che è naturalmente in quanto tale immaginata tenendo conto, direi con attenzione, della verità storica, cercando che la fantasia sia meno invasiva possibile, insomma quello che si fa quando si scrive un romanzo storico. Poi si va avanti, da San Francesco si passa al grande conquistador Hernán Cortés, l'uomo che ha conquistato il Messico, oppure a un oscuro pellegrino del 400, e poi si arriva a Mozart, e poi si arriva a Napoleone. L'appetito dell'imperatore è proprio l'appetito di lui, dell'imperatore Napoleone, il quale del resto notoriamente era, non dico anoressico, ma molto distratto e molto disinteressato delle cose che mangiava, però a volte gli capitava di aver fame, e naturalmente e qualche volta anche di aver fame di cose buone, e questo episodio viene raccontato in un racconto abbastanza lungo, che poi deve essere particolarmente piaciuto agli amici della Mondadori, perché mi hanno imposto quel titolo, L'appetito dell'imperatore. Io per la verità avevo pensato a un titolo molto più banale, forse hanno ragione loro. E poi si va avanti, si parla di Balzac, ci sono persino personaggi un tantino ingombranti. C'è una storia del giovane Hitler che fa il pittore a Vienna ai primi del Novecento, del giovanissimo Stalin che ai primi del Novecento anche lui è passato da Ancona fuggendo dalla Russia e diretto in Inghilterra, dove c'era una riunione della Terza Internazionale. Quindi anche personaggi per certi aspetti un pochino ingombranti. C'è una storia quasi fantascientifica, alla fine una specie di Parigi, in una Parigi deserta, in una possibile vigilia di chissà quale guerra del futuro, eccetera, dove si prende la scusa per parlare anche lì di ristoranti, di cose da mangiare, eccetera. E la caratteristica di questa ventina di racconti è che alla fine di ciascuno di essi ci sono una, due, tre, quattro ricette delle cose che si sono descritte o anche semplicemente che si sono nominate nel corso appunto di ciascun racconto. Quindi
ecco, ma non è come
è un divertimento.
Senza dubbio, ma non è come leggere l'Artusi che poi uno dice ma dove la trovo la roba che descrive?
No, io ho cercato di restare quello che fa un mestiere, che poi è l'unico che so più o meno bene o più o meno male, ma che comunque è l'unico che so fare e che mi ha dato appunto, il caso di dirlo, da vivere, quindi da mangiare fino ad oggi, che è il mestiere dello storico. Quindi tengo presente, si danno delle ricette, benissimo, queste ricette si appoggiano a personaggi storici, ancora benissimo, però insomma il lettore che si vuole semplicemente divertire si può anche accontentare, però ci può essere un lettore un pochino più esigente che vuol sapere, sì, ma se io voglio approfondire questa cosa, quali libri debbo leggere? Oppure, ma il Cardini se le ha tirate fuori dalla testa sua queste ricette, oppure sono ricette tradizionali, oppure sono ricette addirittura firmate, magari riadattate, e quindi dopo aver raccontato, quindi avere fatto lo scrittore, diciamo, il romanziere, non è il mio mestiere, ma un pochino, qualche romanzo l'ho scritto, dopo aver fatto questo e aver dato anche le ricette che sono state tutte regolarmente testate con attenzione, io e mia figlia Anna Maria, che è la quarta delle mie figlie, abbiamo con pazienza durante lunghe settimane sperimentato tutta questa cinquantina di ricette che ci sono, quindi in fondo a ciascuno di questa ventina di racconti c'è una coda più o meno lunga, critica, storico-critica, in cui io dico ecco, io mi sono ispirato a queste vicende effettivamente storiche, effettivamente avvenute.
Noi la dobbiamo salutare, è stato veramente interessante presentare con lei L'appetito
grazie.
Dell'imperatore,
grazie.
Il suo libro appunto con tanti spunti. Buona giornata e a risentirsi.
Altrettanto, arrivederci.
E abbiamo finito qua anche per oggi.
Bene, oggi siamo tutti molto più dotti, artistici e affamati a quest'ora, quindi puntiamo intanto alla tavola, poi vediamo.
Io vi saluto, buona giornata da Cristiana Mastacchi.
Ma vi saluto anch'io, via. Buona giornata anche da Giovanni Pellicci. Ciao.